un ultimo problema mio, se è che io vorrei innamorarmi di Dio, però
mi sembrava che lo fossi già.
Non so come fare, cioè proprio.
Ah, c'è un'ora che ci spieghi che lo ami alla follia.
No, io però Dio c'è in me tutto, ma mi dicono, ripeti, dicono non è un sentimento. Allora noi conosciamo chi amiamo su questa terra, che abbiamo un sentimento di amore per i figli, per i genitori, per i parenti, per le sorelle, per la famiglia. E senti, no, questo battito di cuore per loro, se succede qualcosa ti demolisci, se succede qualcosa di bello godi, no? E io non lo so, non... Allora dico, Signore, com'è l'amore per te? Non potrà mai essere come lui ama noi, perché lui ci ha amato in
ecco,
maniera assoluta.
Anna, nella divina volontà lui ci chiede questo. Proprio questo, di amarlo,
io mi abbandono,
di amarlo,
io mi abbandono,
come lui ci ama.
Fammi sentire, fammi innamorare di te. Io lo dico.
Vuoi il battito del cuore, insomma, tu.
Tutto, sì. Cioè, l'amore superiore a quello che tu senti per qualcuno di umano. Io vorrei arrivare lì. Ma siccome c'era qualcuno che era molto, ma molto proprio, non al cubo, al decimo, che voleva, era Madre Teresa di Calcutta, sì, che delle volte, adesso io come penitenza, no? Il mio parroco mi ha detto, leggiti adesso il libro di
ha provato
sulla mia
anche
luce.
Tutto il tempo dell'aridità e del deserto.
Sì, la mia luce. Ecco. Anche lei,
sì,
delle volte non sentiva la presenza, qualche volta capita anche, no?
Ma scusami se ti interrompo, perché il discorso non è che non c'è anche il sentimento, cioè, però l'amore di Dio, l'amore per Dio è una risposta di amore all'amore. Ed è una risposta che è una scelta volontaria e che questa volta, certe volte queste cose viviamo anche nell'umanità, perché a un certo punto ho scelto di amarti, ho giurato fedeltà e se oggi è una bella giornata e tutto va bene ti amo, e se ci sono problemi e tutto va storto ti amo lo stesso perché voglio, perché l'ho deciso, perché voglio esserti fedele. Se questo può succedere nell'umanità, figurarsi col Signore. E ti sono fedele sempre qualunque cosa accada, perché ci credo, perché ho accolto il tuo amore, perché prima di tutto dobbiamo accogliere l'amore, perché sennò non ce l'abbiamo da dare, e tantomeno col divino. L'abbiamo accolto, ci lasciamo amare, perché dobbiamo lasciarci amare tanto, allora poi ce l'abbiamo anche da dare, e ce l'abbiamo in abbondanza, ce l'abbiamo per il Signore, ce l'abbiamo per i fratelli, ce l'abbiamo per tutti ed è una fonte che zampilla per la vita eterna, perché non si esaurisce, il nostro si esaurisce. Ci sono mille cose che nell'umanità ti fanno esaurire, no? Il sentimento, come dicevi tu, no? E poi le creature deludono, ma non perché sono brutte e cattive, ma perché sono creature e hanno dei limiti, sono finite, non sono infinite, non sono eterne, sono perfette. Allora, per quanto possano essere il tuo ideale, bello, avere il feeling, avere tutto quello che vuoi, c'è sempre il giorno in cui ti deludi. Proprio per questo suo limite, e anche tu e gli altri naturalmente, perché i nostri limiti deludono quelli che hanno comunque dentro la sete d'infinito e che riescono a viverla soltanto in Dio. Nel momento in cui la vivi in Dio, anche i rapporti con gli umani migliorano tantissimo. Perché tu non ti aspetti dall'umano quello che hai già ricevuto, quello che hai e c'hai anche da dare. E quindi il tuo modo di amare l'altro diventa tanto più bello, tanto più forte.
È capitato anche a me, adesso te lo dici, da quando...
Parla più forte, tesoro.
No, da quando c'è stato questo innamoramento, tra virgolette, di 6-7 anni fa mi è capitato, adesso io dagli altri pretendo meno, perché...
Andando avanti devi pretendere niente.
Cioè,
non devi pretendere niente, perché il Signore dice,
così.
Se hai già tutto, parlando adesso della Divina Volontà,
sì,
no? Nella Divina Volontà c'è tutto, allora tu non è che devi affannarti a soddisfare dei bisogni, perché i bisogni non ci sono.
Sì, così sì, corrisponde proprio.
E non hai neanche delle pretese, perché hai già ricevuto tutto. non solo hai ricevuto tutto quello che ti occorre, ma già hai un mucchio da dare. Sei un ricco sfondato.
Si va in credito.
Eh?
Si va in credito.
Come?
Chi entra nella di un volere riceve così tanto che entra in credito, può dare dopo.
Diventa il conto in banca, dici.
C'è una frase molto bella che mi ha colpito in uno dei libri d'Aurora, che ne ha tanti, uno più bello dell'altro.
E tanto non sono miei, perché possiamo dire.
Vabbè, che l'hai scritto tu comunque, che il Signore ti ha dettato quello che dovevi scrivere, va bene. E che a un certo punto Aurora dice: senti Signore, io ti ho dato la mia volontà, adesso prendi anche la mia libertà, così fai tutto tu e io non mi sbaglio più. E lui cosa ti ha risposto?
Non se ne fa niente. Non l'ha voluta, non la vuole la nostra libertà, perché non esiste l'amore se non c'è la libertà. Se sono costretto ad amarti, cosa te ne fai del mio amore? Niente, no? Sono obbligata, tu vuoi, l'amore ha senso perché è legato alla libertà, no? Se c'è la libertà, allora io oggi ti amo e domani potrei anche non amarti, no? Invece ti amo anche domani, dopodomani, dopodomani ancora. E quindi e lui mi ha detto: no, non la voglio la tua libertà. E quando gli ho detto anche di cancellarmi, addirittura c'è stato un momento che proprio temevo talmente tanto di me stessa, che ho detto: guarda, cancella, io non ce ne faccio. Dice: no, cioè, cancello il tuo peccato, mi disse. Esalto la creatura che ho pensato, che voglio che sia come io l'ho pensata, e deve tornare così, no? Non è che ti cancella, non perdi niente, tutto il bene si esalta. E quello che ci fa pensare, sempre quello là, che ci fa pensare che abbiamo qualcosa da perdere, non è il Signore. Non abbiamo niente da perdere, abbiamo solo da guadagnare. E tanto, tantissimo. Però siamo ingannati, perché ovviamente il mondo è tutto e ci vogliono far credere che abbiamo da dare, che ci rimettiamo, che abbiamo qualcosa che ci rimettiamo. Ma che cos'è che possiamo rimetterci? E poi cosa possediamo che non sia dono? E poi possediamo la nostra vita, la possiamo salvare, conservare, siamo capaci di questo. Allora, o è consegnata a chi può, oppure siamo dei cadaveri che camminano, perché non siamo consegnati al Salvatore, siamo già belli morti, crediamo di essere vivi, ma non è vero. Purtroppo ci sono tante creature in giro così, e il Signore si aspetta che noi li aiutiamo, che glieli riportiamo, che li peschiamo e glieli portiamo, e ce lo chiede. Oserei dire che lo pretende dai figli del divin volere. Eh sì, perché altrimenti dice: scusa, il dono cosa ti ho dato a fare?
E a proposito di vita, quando quella volta hai detto: Signore, ma Signore, io sarei anche un po', sarei anche un po' pronta già di venire da te, e lui cosa ti ha detto?
Perché... mi ha chiesto di restare sulla croce in quel momento là. Se volevo rimanere, mi ha detto che il posto era pronto, per la verità. Parliamo di tanti anni fa, adesso chi lo sa, ancora speriamo. Mi ha detto che il posto era pronto, però mi ha chiesto se non volevo rimanere sulla croce per lui. E naturalmente ho detto di sì, e sono qui ancora.
E poi ti ha detto: non si sale al cielo morendo, ma morendo a se stessi.
Ah sì, non si raggiunge la meta morendo, ma morendo a se stessi, certo. Eh sì, altrimenti chissà cosa si raggiunge. Sì,
mi colpisce il tuo sorriso, è pieno di luce, pieno di gioia. Mi
grazie Signore.
Veramente, ti guardo e trasmette questo, gioia, luce, serenità, amore, tutto.
Sì, ma
un sorriso...
Come ti chiami?
Anna.
Anna, è lui?
Sì.
Perché se mi spegnesse la luce vedresti solo una vecchia nonna che è anche stanca. È vero, è così. È così, il Signore è la luce. E comunque nella Divina Volontà lui ci dice anche che noi diventiamo luce, ma non una luce che si può spegnere, una luce che può dare luce. E quando ci si parla degli ultimi tempi, quando dice: quando si spegnerà la luce della grazia, perché non pensiamo che ci sarà in eterno la luce della grazia, arriverà il tempo, non sappiamo quando, che la luce della grazia si spegne e finisce il tempo per convertirsi. si spegnerà la luce della grazia, lui dice, i figli del divin volere rimarranno accesi. E dice anche una bella cosa, perché dice, rimarranno accesi e saranno l'ultima speranza per molti, che vuol dire che rimarranno accesi non solo per se stessi, no? Ma per fare ancora da torcia a chi all'ultimo in qualche maniera vorrà entrare dalla porta. Che ne dici, sorella mia?
Io?
Sì.
Ascolto, molto, molto presa.
Anch'io ascolto.
Perché poi è bello, no? Perché dice, ci sono i giovani, eccetera, noi siamo mica tanti giovanetti, vero? Ecco,
assolutamente.
No? Senza voler togliere niente a nessuno. Però pensate prima, almeno io parlo per me, prima si guardava agli anni, no? È come insomma qualcosa che si stavamo perdendo, no? Invece adesso no, perché il futuro è tutto davanti. È tutto davanti, il meglio deve ancora venire. È bello questo, o no?
Molto.
È vero? Ti fa sorridere.
E non spaventa.
E non spaventa, ma infatti il Signore ci diceva anche in un messaggio, non vogliate guardare al tempo che passa come se vi avvicinaste alla morte, sì, ma guardatelo perché state avvicinandovi alla vita di Dio che già vi appartiene. C'è un abisso fra queste due visioni, no? E soprattutto poi, che anche questo è importante, che non è un'illusione, è verità.
Anzi.
E no, questo non è secondario, perché sai, uno dice, vabbè, adesso mi consolo, chissà, no, questo è agganciato a una verità vera, a una verità rivelata, provata e vissuta.
Quando ci si affida a lui non si ha paura di niente.
Io credo però che la morte non di per sé faccia niente. Paura. È un non senso, la morte è un non senso rispetto alla vita. Allora io spero effettivamente di incontrare il Signore di là. Ma è quel passaggio lì.
Se lo devi incontrare di qua.
Di là,
sì.
Cioè, di proseguire il cammino.
Più lo incontri di qua, più strettamente, diciamo, più ci vivi insieme, diciamo. Di qua e meno ti spaventa, perché vivi con un piede sulla terra e uno in palla del cielo.
Secondo me, mi sembra di aver capito anche i santi che hanno paura di morire tante volte, quindi c'è proprio il passaggio materiale.
Sono andata, ma tu che
sei umano,
lo sai.
Sì.
Io ho detto fiat. E basta, sono andata dentro e so la caratura che scherzavo con
ma infatti Gesù quando parla con Aurora della morte generalmente per lui la morte è la morte spirituale, quando uno è morto spiritualmente c'è un peccato mortale
e quando
è morto e quando muore entra nella vita, quindi ecco, se noi veramente crediamo questo affrontiamo senz'altro quel passo con molta più serenità. È chiaro che è sempre un discorso di fede, più la fede è radicata, più la serenità entra nello spirito di una persona, che Gesù senza fede non poteva fare miracoli, e quindi la fede direi che è la base di tutto, chiaro che se uno crede veramente, allora insomma è un aiuto grande, non dico che non possano venire le ansie, le paure, anzi a proposito di ansie e paure, se volessi raccontare a queste persone che magari non l'hanno mai sentita la questione di quella stanza, che bisogna stare nella stanza del Signore, che solo lì troviamo tutto e se usciamo da lì siamo nei guai.
Ma sì, cioè questo, in quell'occasione abbiamo parlato di stanza, si può parlare, vabbè, sì, si parlava di rimanere proprio, questo poi è agganciato al Vangelo, rimanete in me, ma cosa vuol dire rimanete in me? No, si era fatto questo esempio per capirci. Di rimanere in questa stanza, che è la casa del Padre già qui sulla terra, se lo vogliamo, dove c'è tutto quello che ci occorre, siamo attrezzatissimi per affrontare qualunque cosa e siamo anche al riparo e siamo a casa nostra, nella casa del Padre nostro e ci possiamo essere adesso e subito. Se mettiamo i piedi fuori di lì, che vuol dire appunto farsi venire le paure, le ansie, le angosce, le tentazioni, la paura anche del domani, di affrontare cose che ci sono o che potrebbero esserci, che magari non ci saranno mai. Se noi usciamo da questo, da questa protezione che è il vivere nella fiducia assoluta, abbandonati nel Signore, se usciamo di lì, fuori c'è il nemico pronto a sbranarci, ma non per delle cose grosse, ci sbrana per niente, perché basta pochissimo per mandare in panico le creature che non sono riparate, basta proprio poco. Io vedo che per delle cose apparentemente anche non chissà, ci sono le paure, ci sono le angosce, perché poi l'angoscia è esistenziale, la vita tutti sappiamo che è precaria, allora su cosa mi appoggio? Chi mi dà una sicurezza, una fiducia? Non dico per fra 10 anni, fra un minuto, dove la vado a prendere? Dove la raccatto? È solo nel Signore che trovo questa protezione, questa fiducia, questa sicurezza. Non sicurezza che non avrò dei problemi da affrontare, ma sicurezza che qualunque cosa ci sia da affrontare, ci saranno gli strumenti per affrontarla. E non lo dovrò affrontare da sola, perché questo è importante. E saprò come, in che modo, non senza fatiche e sofferenze, cerchiamo di capirci bene, anche con fatiche e sofferenze, ma non è la stessa cosa. Perché anche Gesù, se Gesù ha passato le sue fatiche e sofferenze, noi non possiamo pensare di non passare. Però come? In questa comunione, in questa certezza di essere comunque insieme, che fa la differenza, fa una differenza enorme. E soprattutto fa la differenza che magari sto soffrendo, che magari faccio fatica, ma non sto sbagliando. Perché posso anche soffrire, far fatica in una direzione che non è quella giusta. E allora lì è una fatica sterile, invece la mia è una fatica feconda. Facevamo un esempio l'altro giorno. Un conto è avere il mal di pancia, che non sai perché, è un conto che deve nascere il bambino. Questo penso che le donne li possono tutti capire, no? Roberto ha detto, mi è venuto qualche volta il mal di pancia, ma non è nato nessun bambino. E, no, non è solo la cosa oggettiva, ma la motivazione cambia tutto, no? Claudia.
Sì.
E quando dopo ti era venuto quel pensiero e sé, allora dopo cosa fai, emigra, perché mi piacciono troppo queste cose, le vorrei condividere con loro, e sé, emigra.
Eh sì, perché io vi dico queste cose, ma non per dire che sono esentata da qualche momento di ci mancherebbe altro, sono mica qui a... Capita, no? E appunto mi era capitato, adesso lei me lo ricorda, perché problemi grossi ce li abbiamo anche noi a casa nostra. Mi era capitato di, avevo davanti l'immaginetto della Divina Volontà, e stavo guardando Gesù e stava nascendomi un pensiero di preoccupazione. Ma non ha fatto tempo a svilupparsi, perché ho pensato e se, e lui mi ha detto che fai, emigri?
Emigri,
allora dico no, non voglio emigrare, voglio stare qui. E la cosa è subito svanita, ma può succedere, ci mancherebbe altro. Non sono così farisea da dirvi che io vado sempre tutto dritto, tutto, non sono qui a dire che sono santa e perfetta, che sia chiaro questo. In cammino e con questa volontà, questo sicuro. Arrivati, no. E sulle percentuali non parliamo, quindi tanto qualcuno mi dice tu dove sei al 60, al 70, all'80, ma che ne so io, lo sa il Signore, non me ne preoccupo neanche, perché è tutto nelle sue mani. Io voglio andare, vado, seguo e cerco, spero, e poi dopo le valutazioni, e tantomeno su se stessi, non tocca a noi farle, vero? Le fa il Signore. E poi non le fa, perché nella sua misericordia, quando vede che vogliamo, che ci ammettiamo tutta, qualche volta magari siamo anche sgangherati, ma ci prende lo stesso, insomma. perché quello che parte, che è importante è la volontà, è il cuore che dice di sì. Poi
la volontà e il cuore uniti.
Eh sì.
Importantissimo.
Sì.
Cioè, però se diciamo di sì, non è che ci molla lì, dice adesso di arrangiare, no?
No.
Ci attrezza, no, ci aiuta, no. Ci
attrezzati.
Porta,
cioè... Attrezzati, allenati e santi, speriamo. Sì. Però sai, quando pensiamo, scusa Clara, quando pensiamo a certe cose e magari ci dimentichiamo di pensare che non è che ce le dobbiamo aggiustare per conto nostro, perché sennò diciamo siamo a perdere, non se ne fa niente. Dobbiamo sempre pensare all'attrezzatura e alla compagnia, perché allora dice, vabbè, insomma, devo buttarmi lì a 12 metri. Beh, ci sono le bombole, c'è l'ossigeno, non c'è chi mi accompagna. Beh, allora cambia, no? Mi posso anche azzardare.
No, vi volevo raccontare che c'è un mio amico che...
Parla più forte.
È missionario, sono 40 anni che è missionario in Brasile. È partito abbandonando tutto, ha sposato là, si è sposato là, vive là al servizio dei poveri, 40 anni al servizio dei poveri. E adesso ha un tumore. Male. E mi dicevano la cosa più triste è che lui ha vissuto male questa cosa e mi dicevano guarda è chiuso in casa, non parla con nessuno, non vuole nessuno, si è evidentemente molto avvilito. Lui è una persona che nella vita, poverino, ne ha passate veramente il biblico Giobbe, per cui dici ma guarda, uno che le ha passate e le ha superate, perché è una persona che ha fatto da traino a tutti noi, a me, a tanti amici, ma tantissime persone che sono legate a lui perché in fondo credono, lavorano, fanno certe cose perché c'è stato lui che ha guidato, che ha dato l'esempio, che ha dimostrato di riuscire veramente a superare cose molto brutte, molto pesanti, prove difficili. Evidentemente questa volta il Signore gliel'ha mandata grossa e lui sta facendo, io capisco, da quello che capisco, perché ripeto, non arrivano molte notizie, ho l'impressione che stia facendo molta fatica. Quindi tutto questo è giusto, sono d'accordo, evidentemente però il Signore, la sua divina volontà è una cosa bellissima, ma delle volte non si sa dove l'ha nascosta. C'è veramente da dire, ma dov'è?
Sono prove.
Ma non ha senso, Claudia, farsi questa domanda. Prima di tutto non sappiamo niente.
No, infatti, sono prove.
Tanto
sono prove.
Sì, prove sicuramente, ma poi come possiamo adesso sapere noi cosa è successo, cosa c'è nel cuore di questa creatura, come è messa col Signore? Diremmo delle cose che sì. Buttiamo lì delle cose, sì. Ma non sono allacciate a nessuna realtà che possiamo controllare, capire, conoscere, no?
Certo.
Quindi come si chiama questo tuo amico?
Federico.
Federico. È l'unica cosa di serio che possiamo fare è pregare per Federico.
Volevo chiedere di pregare per lui.
Ecco. sì, perché altrimenti vabbè, uno azzarda delle cose, ma non ha senso, no?
Spero che non abbia.
E allora diciamo un Ave Maria per Federico nella divina volontà che è tanto più potente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Perché hanno detto che non sta bene, allora devi lasciarci. Se mi perché in ogni famiglia ci sono dei problemi.
Figurati se no.
Grandi e grandi. Quindi ognuno ha i suoi pesi.
No, niente. Temevo.
Ecco, io vorrei prendere anche l'occasione da quello che ha detto Claudia adesso, proprio per sottolineare. A proposito della divina volontà, eccetera, l'importanza di pregare nel divin volere, di mettere nella divina volontà ogni preghiera, perché il Signore ci ha spiegato questo tanto bene, che quando preghiamo noi va bene, per carità, e la preghiera è sempre una cosa bella e buona, però se preghiamo nella divina volontà, preghiamo, è Gesù che prega. E quindi per questo motivo questa preghiera assume una portata, una forza, un'estensione, una potenza di intercessione che noi come umani non potremmo mai avere. Allora è importante questo punto, sono contenta che questo me l'abbia suggerito, perché non ne avevamo ancora parlato, anche se magari tanti lo sapete questo, no? Proprio ricordarsi di pregare nella divina volontà, anche se ancora non pensiamo di non essere ancora dentro, avuto il dono, così, non importa, intanto fa parte del cammino, e poi il Signore ce lo chiede, e poi ci diceva anche tanto tempo fa, ma me lo ricordo, che lui questo dono lo dava in prestito anche, no? Cominciava, se qualcuno lo chiedeva, anche prima di riceverlo, diciamo in maniera proprio così, no? È tuo, te l'impresta, quindi è bello questo, no? Perché poi per vedere poi anche se si può fidare, se veramente lo vuoi, se perseveri, eccetera, comunque te l'impresta. Allora che cominciamo, se non pensiamo di non averlo ancora, non lo so, possiamo chiederlo in prestito e soprattutto mettere le nostre preghiere, tutte le preghiere, le messe, qualsiasi cosa, anche le preghiere. Ci sono, va bene, le preghiere specifiche nel Divin Volere, ma anche le preghiere che conosciamo, quelle tra virgolette normali, o come può essere il Rosario, non parliamo della Santa Messa, proprio ricordarsi di metterle nel Divin Volere e di offrirle al Signore nel Divin Volere, perché, come Lui ci dice, noi ci crediamo per fede, aumentano di potenza in maniera straordinaria. Perché diventa la preghiera di Gesù, e quindi non è poco questo, è una bella arma che ci viene data, no? È vero?
A volte nel tuo libro proprio c'è scritto: noi a volte ci difendiamo con bastoni, con scope, così, e non utilizziamo i beni, le grazie che lui dà, la potenza della preghiera, la potenza dello Spirito Santo, la potenza dell'invocazione, dell'aiuto, la Madonna, insomma tutte quelle armi potentissime che noi potremmo utilizzare per aiutare noi e gli altri, e alle quali spesso non, quando siamo in difficoltà pensiamo come fare ad uscirne da soli, siamo sì, tutti presi dal nostro problema e non ci viene in mente di usare quelle armi invece che il Signore ci ha donato, che è appunto l'Eucaristia, che è la preghiera, che è lo Spirito, l'invocazione dello Spirito Santo e tutto quello che il Signore ci ha dato, della mamma che ci ha dato la sua mamma.
È vero, perché tanti magari pregano, cioè, poi c'è il problema e scatta la risposta umana. Scatta il modo di risolvermelo per conto mio e metto da parte tutto quello che invece potrebbe aiutarmi a risolverlo a modo suo e, come dicevamo prima, me ne vado al buio a cercare di risolvere il problema, mentre potrei risolverlo nella luce, con l'aiuto. Cioè, faccio da me, cioè, finché va tutto bene stiamo insieme, quando c'è un problema sto per conto mio. È come togliere l'ancora quando c'è la tempesta, no? È la stessa cosa, non ha senso. Però umanamente lo facciamo questo, proprio scatta proprio la risposta umana e ci dimentichiamo che abbiamo altre possibilità molto più forti.
Come per esempio Anna, tu a proposito della tua sorella che è mancata da poco, nel Divin Volere c'è una preghiera molto bella per i defunti, per i moribondi, ma anche per persone che sono morte da tanti anni, possiamo chiedere al Signore la grazia appunto che venga chiusa le porte del buio, siano aperte le porte della luce.
Perché siccome la divina volontà è fuori del tempo, anche questo è importante, allora recuperi tutto quello che sembrava perduto. Per esempio, appunto, magari è mancato qualcuno, che ne so, 10 anni fa, 20 anni fa, che avresti voluto avere un rapporto, essergli vicino, aver pregato, aver perdonato, mille cose, no? Così, e non l'hai fatto. E magari c'hai l'angoscia per questo, no? nella Divina Volontà lo faccio adesso. E ha lo stesso valore, perché nella Divina Volontà esco dal tempo e sono lì a farlo. Adesso è difficile spiegare questo, ci dobbiamo credere oppure no. E sono lì in quel momento in cui era necessario. Il Signore l'accoglie questo, perché è proprio insito nel dono il poter uscire dal tempo e trovarsi in quell'oggi eterno nel quale appunto solo nel Divin Volere possiamo pregare per i moribondi passati, come dicevamo prima, perché se no uno dice no, c'è qualcosa che non funziona. E invece funziona, perché uscendo dal tempo noi preghiamo per i moribondi passati, presenti e futuri. E invochiamo su tutte queste creature il sangue di Cristo, il suo ultimo respiro sulla croce, e chiediamo che siano chiuse le porte del buio e spalancate le porte della misericordia nella casa del Padre. E questa è una preghiera molto potente, e soprattutto che possiamo estendere a quelli particolari che vogliamo e anche a quelli universali che il Signore vuole. Questo è solo un esempio, ma ce ne sono mille, insomma. Si recupera tutto. Quando ho incontrato io il Signore, in qualche maniera mi sono convertita, io dico mi sono convertita, anche se prima comunque credevo, no? Però in quel modo, diciamo, un po', vabbè, purtroppo anche molto diffuso. Quando mi sono convertita, e mi dispiaceva di non aver offerto al Signore tutti gli anni precedenti, tutte le cose, le situazioni, anche le cose buone, che dice, va, ho fatto questa bella cosa ma non l'ho fatta per te. E cioè, questo mi dispiace, no? E sono andata a recuperarmi tutto. Nella Divina Volontà sono andata a recuperarmi dal grembo di mia madre in avanti e ho consegnato tutto al Signore. E Lui accoglie questo perché si può, perché si può. E niente rimane perso, tutto è, perché poi tutto è presente, e in particolare bene. Quando scopriremo questa cosa incredibile, perché tutto il bene, la Divina Volontà è presente, non è che chissà dove è andato a finire. No, è lì, così come è lì tutta la vita di Gesù, no? Tutti gli atti di Gesù, tutto quello che ha fatto, tutte le sue età. Gesù bambino, quando appare la Madonna con in braccio il bambino, secondo voi dove l'ha preso? L'ha preso in prestito? O c'è? C'è. C'è. E quell'Eucaristia che arriva sull'altare perché il prete benedice, quella è la consacrazione che ha fatto Gesù il giovedì santo. È sempre quella. E viene resa attuale in quel preciso momento, entra nel tempo, perché c'è questo sacerdote che, per il ministero che ha ricevuto, può fare questo gesto e chiamare quel Gesù che si è consacrato il giovedì santo su quell'altare oggi per te. Non è un altro, è ancora sempre questo. Il sacerdote lo chiama. C'è. Non vorrei esagerare. No, perché tutto sì.
Il dono è un dono grande, chiaro che sì. Magari almeno per
questo chi
personalmente sei all'inizio, proprio uno appena aperto uno spiraglio, vede che c'è qualcosa della luce, vede che c'è qualcosa di bello, ecco. Uno si incammina e in base alla grazia che il Signore gli dà, anche la luce e all'accoglienza che uno fa, chiaramente.
Come diceva Gesù in uno dei primi ritiri, che dicevo, ma come si fa a trasmettere tutta questa cosa? E lui diceva, facciamogli venire la collina. Se uno gli viene la collina, dopo va a cercarselo il cibo, no? Non è che glielo puoi dare tutto in una volta, anche se c'è un bel menù, sì, un po' lo puoi ricevere e dopo dice, poi lo domani, no? E allora lui diceva questa cosa, dice, perché così poi dopo chi vuole sa dove trovare il cibo e quindi può andare avanti. Cinzia.
Ho questa impressione così, ascoltando anche alcuni tuoi discorsi così, il Gesù che tu proponi è un po' un Gesù ironico, che a volte non riconosco tanto nel Vangelo. Alcune espressioni che però fanno capire molto bene situazioni anche del Vangelo. E adesso che hai detto questa frase, no? Facciamo divenire la collina, oppure l'altra volta vuoi emigrare anche tu, cos'è?
Sì.
Cioè, è un Gesù spiritoso, non so come dire. Ironico, no? È come un rapporto personale che tu hai, che nessuno di noi ha.
E ognuno c'è il suo, no?
Sì, però sì. Diciamo che tu lo vivi in modo particolare, se no non saresti
qui sì, certo,
parlare.
Sì, sì.
E questa cosa, diciamo che è quello che attira tutti noi, perché è come se in questo momento tu ci parli di una persona concreta, vicina.
Ma infatti lo è, non ce ne sono più vivo di lui.
Come il tuo vicino di casa, ecco, sì. Nessuno di noi sarebbe in grado di parlare di Gesù come vicino di casa.
Senti, perché Gesù è qui, adesso vivo, più vivo di chiunque altro. No? E c'è stato anche uno dei nostri che aveva fatto testimonianza, dopo che aveva cominciato il cammino con noi, per me prima Gesù, ha detto, era uno che era morto. Adesso è uno che è vivo. C'è una bella differenza. Però è sempre stato uno che è vivo. Cioè, non è che vivo adesso, è stato vivo sempre, solo noi lo dobbiamo scoprire che è vivo. E avere un rapporto con una persona, non con delle idee, con delle regole, con delle norme morali o qualsiasi. No, noi abbiamo un rapporto con una persona che è viva, che è più viva di chiunque e che ci vuole vivi con lui. E che poi magari è qualche volta anche spirituoso. Ma anche le creature sono, non è una cosa brutta essere spiritoso,
con la differenza che lui ha scritto.
Anche le creature sono spiritose qualche volta, non è una cosa brutta.
No, anzi.
Ma tutte le cose belle che possediamo un po' nell'umanità, no? Sono palle di riflessi della bellezza sua. Quindi, qualsiasi cosa. L'arte, la musica, la bellezza delle creature, i caratteri, le cose, tutto quello che non è peccato è un pallido riflesso della bellezza sua e quindi è anche spiritoso. E adesso lui mi stava ricordando, visto che così piccoli episodi, che un po' di giorni, questa stampa di giorni addietro, e io ero preoccupata perché lui lavorava come un pazzo in giardino e non è un ragazzino, neanche lui si vede forse, è così, no? E allora ero preoccupata, ho detto, non riuscivo a fermarlo, ho detto, senti signore, fai qualcosa perché quell'uomo lì c'ha anche un po' di anni, no? E lui mi ha risposto, Abramo ne aveva di più. E io sono rimasta là con un allocco. Anche però un po' rincuorata, perché ho detto, se Abramo ne va di più, forse non mi rimane secco in giardini. E così, e adesso poi mi scherzo. Poi siamo andati a vedere, ne aveva 174. E niente, dopo per scherzo, un po' mica tanto scherzo, insomma. Adesso lo chiamiamo Abramo.
Io non ne ho 174.
Puoi fare ancora un mucchio di cose. Sì, sì. Eh sì, ogni tanto le risposte
no,
sono un po' così.
Di quello che diceva la ragazza, quel suo alozio, che quel ti ha detto, io lei non
ha dimenticato. Sì, lo sai che l'ha raccontato il sacerdote prima, a proposito di quello che dicevi tu che sei Anna.
Sì.
Sì, è un'esperienza che ho avuto all'ozio durante un ritiro spirituale, tanti anni fa, ma mi ricordo bene. Era venuta a colloquio la moglie e altre persone, però questa persona non era venuta mai. Durante i ritiri a volte si fanno poi colloqui con chi lo chiede di dire una parola, no? Lo so, vabbè. E poi finisce il ritiro, però questo qua viene a salutarmi e mi dice, io lei non la dimenticherò mai. Io dico, che bello, chissà che belle cose che ho detto. E lui mi dice, io sono sordo. E tutto quello che lei ha detto non ho sentito niente, ma quello che ho sentito nel cuore. Però dice quello che ho sentito nel cuore. Allora io sono rimasta là, ho detto, Signore, siamo servi inutili, ma se tu sei a disposizione del Signore, il modo in cui si serve di te non lo sai neanche, no? È sconosciuto, e lui si serve di te, se sei disponibile, come, quando, dove, con chi, boh, chi lo sa. Questo è, col sordo è andata così. Sì, sì, ma sono cose veramente che uno non si dimentica, infatti lui me lo stava ricordando. Sì, sì, sì. E ci sono tanti, vabbè, aneddoti, episodi vari. Un'altra cosa che mi sembra tanto importante, che io ho imparato all'inizio, proprio mi sono tenuta bene in mente e mi sembra giusto anche sempre ricordarlo agli altri, che il Signore ha detto al primo ritiro, ha detto: non è importante che la gente vada via con una buona opinione di te, ma sentendosi più vicina a me. E questo io l'ho messo dentro di me proprio in cornice, no? Perché effettivamente è quello che conta. Perché tante volte magari si va a sentire, ascoltare, no? Qualcuno che ha parlato bene, no? Che belle cose, sì, poi esci, sei ancora come prima. È vero o no? Che ci capita. Ha detto delle belle cose, sì, 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 sì. Ma cosa ha detto? Boh. Cioè, non è importante, cioè è importante davvero, se vogliamo tutti, io spero che tutti vogliamo portare il Signore, se vogliamo portare il Signore, dobbiamo portare il Signore e non le nostre cose, anche delle cose magari buone.
Chiedo scusa, mio marito sta poco bene, non so se chi è. No, niente.
Meno male, sono falsi all'anno.
Adesso torniamo a spegnere.
E allora spero che vi sentiate più vicino a lui.
Un'altra cosa che mi è piaciuta molto in una lettura che avevo fatto dell'undicesimo libro, che Gesù dice: non vi chiedo di amare tutti, proprio tutti, tutti, perché ci sono anche chi vi ha fatto del male, voi non avete ancora, no, la capacità di poterlo amare. Allora datelo nelle mie mani, è già un segno di amore se qualcuno vi ha fatto del male, se qualcuno vi ha offeso. Allora voi non siete magari ancora pronti.
Ma non è in quel libro lì rosso.
Forse in un altro, no, allora.
Questo è l'inizio del discorso.
L'avevo letto in uno dei quei libri. Sì. E questo a me mi ha illuminato. Perché effettivamente...
Perché dopo un po' ci ha detto: non vi chiedo di amare tutti perché sono buoni e perché meritano di essere amati, eccetera, ma perché io li amo e sono morto in croce per tutti.
Sì.
Quindi questo è
il
passo successivo.
E di metterli nelle sue,
sì,
mani.
Sì, quello sicuramente, ecco. Certo.
E questo,
sì,
a me mi ha illuminato, sì, molto, sì, perché... Sì. Nel momento in cui qualcuno, no, va al lavoro e c'è chi magari ti mette il bastone tra le ruote, che ti offende così, e tu magari vorresti strozzarlo.
Ma no,
però non lo puoi
cristianamente,
non puoi farlo. Allora tu dici: ok, io ti metto nelle mani perché non sono ancora capace, sì, quindi riconosco il mio limite.
Certo. Certo, benissimo.
E il best è quando sarai capace tu di amarlo.
Sì.
Questo è il passaggio successivo. Sì. Quando tu sarai capace di amarlo, perché comunque l'avrai perdonato, ti ha fatto questo.
E che vedrai in lui il Signore, perché c'è, bisogna tirarlo fuori.
E lo accetti così in quel momento, poi lo ami. E allora quello è il test, che ok, hai fatto un passo tu.
Sì. Sì, sì, certamente.
È una cosa che pacifica quando una persona proprio permette di stabilire. Penso sempre, dico: eppure il Signore è innamorato anche di quella persona. E certo. È una cosa che mi stupisce molto. Quindi non posso, neutralizzo un attimo quelli che sarebbero distinti un po' cattivi. E se innamorate di...
È morto in croce per quelli che magari a noi non piacciono.
Volendo approfondire ancora, è morto pure in croce. Lui ci si ferma, non si va oltre nel...
A proposito del perdono, una mattina mi è venuta proprio questa frase in testa che diceva: chi ama Dio più di qualunque cosa brutta gli altri possono avergli fatto, allora Dio dona il perdono e la pace. Ecco, quindi noi non riusciamo a perdonarlo, da soli non ce la facciamo proprio, però l'importanza è di chiederlo nella preghiera, di chiederlo. E appunto, se questo amore per Dio, man mano che cresce l'amore verso Dio, ci diventa più facile, perché Lui, è Lui che ci dona il perdono, ma non solo il perdono, ma ci dona anche la pace, quella pace interiore, quella che è quella del Vangelo, che dice che quella pace che non passa.
Mi mette uno che ci ha raccontato un'esperienza, una persona che si dedica all'evangelizzazione, eccetera, e che con una persona non riusciva proprio a fargli dire che perdonava. Proprio non riusciva a farglielo dire nel suo modo. E a un certo punto gli ha detto: ma tu permetti Gesù di venire in te a perdonare? E questo ha risposto di sì. E a quel punto è riuscito poi a dargli la soluzione, perché se no doveva mandarlo via senza soluzione, perché se non perdoni non puoi avere la soluzione dalla confessione. Questo si confessava, ma non diceva che non avrebbe perdonato mai. E allora è venuta fuori questa cosa. E comunque, parlando del perdono, con tutte le difficoltà che diceva Clara, ma quando a un certo punto ti rendi conto che il non perdono è un ospitare uno spirito immondo che ti vuole morto, a te, non a quello che non ti piace, che ti ha fatto le cose brutte, tu puoi solo buttarlo fuori. Tu puoi solo buttarlo fuori perché stai facendoti del male. Quindi il perdonare guarisce prima di tutto te che perdoni, poi anche l'altro se ci sta, se non ci sta, Signore, pensaci tu, però tu sei pace e non è poco, perché altrimenti tu permetti a chi, sempre quello là comunque, ma a chi eventualmente ti ha fatto del male, continua a fartene, perché tu nutri un rancore e ti uccidi, quindi quello quanti male ti deve fare. Questo passaggio non è secondario, è importante. Tu ti devi liberare. Non puoi ospitare uno spirito immondo perché uno ti ha fatto dispetti. O anche qualsiasi cosa brutta. Non è questione di mettere sulla bilancia quanto era brutta. Per quanto possa essere stata brutta, adesso vai avanti a sempre più brutta e ti lasci uccidere. E quindi non esiste.
Ti blocca anche spiritualmente, certo. Se tu dentro hai del rancore non puoi avere Dio nel cuore, insomma.
Sì, infatti la sensazione è proprio quella che se sei nella pace, nella gioia, puoi farlo entrare Dio, altrimenti si chiude il cuore. Il cuore deve rimanere sempre aperto, libero.
Ma poi la pace e la gioia è Lui, per cui se ce l'hai c'è la pace e la gioia, se no non c'è, se no può esserci, che ne so, un'allegria becera umana piuttosto che un quieto vivere che proprio non piace niente al Signore, non ci serve, ma che non è la pace, è un'altra cosa. Anzi,
c'è qualcuno che deve chiedere delle cose? Qualche dubbio?
Qualche dubbio, oddio, ce ne sono tanti, spero, di dubbi per...
E magari vengono dopo che uno ci rimugina.
Sì.
Bisogna meditare, no?
Rimugina. Sì, vengono fare le domande.
Sì. Vabbè. Però in preghiera profonda, se veramente vogliamo, arrivano tutte le risposte, le luci, si accendono tutte le frecce con le lampadine giuste che ti indicano la via.
L'ultima cosa, la preghiera siamo tutti convinti, però io ho meno predilezione per la preghiera solita, diciamo, però non è che io non dica le preghiere la sera, le preghiere al mattino, eccetera, ma io mi trovo meglio con la preghiera personale, parlare con il Signore, mi sento più vicina, anche parlare per dire ti ringrazio di quello che mi stai dando.
La preghiera del cuore.
Oppure, e poi il fatto di dire ma che bella giornata, come diceva lei prima, o un bel quadro, o un bel film, una bella proiezione, qualcosa che ti dà gioia vissuta con lui. Io la ritengo che anche quella sia preghiera.
Ma dovrebbe essere, almeno sempre tornando al discorso del dono del Divino Volere, dovrebbe essere preghiera tutto. Perché nel momento in cui viviamo una comunione, se la scegliamo di viverla costante e continua, tutto è preghiera. Tutto è preghiera. Poi ci sono i momenti dedicati, in un modo piuttosto che in un altro. Poi c'è il fatto di fare la preghiera della Chiesa, che questo è importante perché ci mette in comunione con tutti. E la preghiera che ci ha insegnato Gesù, che non lasciamo certo da parte. Certamente che la preghiera del cuore ci aiuta tantissimo, anche perché non ti puoi distrarre. Mentre con la preghiera, anche bella, anche buona, anche santa, che magari che sai a memoria, è più facile purtroppo magari che la mente si... È vero. Ma se tu stai parlando col Signore, tu non ti puoi distrarre. E quindi, poi naturalmente dovresti arrivare a entrare in quella preghiera in cui tu parli col Signore, d'accordo, ma poi devi ascoltare Lui, ascolti Lui. Quindi a un certo punto diventa contemplazione, diventa ascolto, e quello poi ti aiuta tanto.
Io sono una cosa che mi ha colpito nel Vangelo di ieri, insomma, forse, che Gesù diceva appunto che i sacerdoti del tempo buttavano tanti pesi sulle persone che loro non toccavano neanche con un dito. Ecco, allora a volte anche noi possiamo buttare anche volontariamente dei pesi agli altri con le nostre pretese. Vorrei sviscerare un po' questo discorso.
Quindi, sarei io?
No.
Che butto?
No, ma no, Aurora, ma no. Dico noi che a volte pretendiamo dalle persone delle cose. Ecco, questi, mi chiedevo davanti al Signore, dico, ma questa frase è attuale anche oggi, cioè a volte anche noi volontariamente possiamo,
siamo farisei.
Possiamo essere farisei, possiamo buttare dei pesi addosso agli altri e non ce ne rendiamo neanche conto. Questo che mi chiedevo
è... Ma perché è molto importante non pretendere dagli altri, perché dagli altri noi non possiamo pretendere niente, possiamo pretendere solo da noi stessi.
Ma a volte pretendiamo anche dagli altri.
No, questo non va bene. Ma in ogni caso tu puoi testimoniare, invitare gli altri a un qualche cosa, non che hai letto da qualche parte o magari hai imparato, ma che stai vivendo, che è carne e sangue tua, e che quindi c'è tutto, offri un frutto metabolizzato che viene fuori dalla tua vita, perché altrimenti cosa pretendi? Non esiste, la parola pretesa non esiste. Il Signore non pretende niente, io vado in giro pretendo qualcosa da chi? Perché non esiste. Il Signore offre, non pretende. Che pretende sono altri. Non esiste, il Signore non pretende mai. Magari pretendesse un po' di più certe volte, ci potrebbe aiutare questo, ma lui non vuole. No, tutto c'è la libertà. Quando siamo nel Signore, lui nel messaggio lo diceva, dice, voi mi amate oggi, ma se domani non mi volete amare più, siete liberi di farlo, perché io non vi costringo e non pretendo niente. Purtroppo quando invece a volte si volontariamente o meno si sceglie nemico, non è la stessa cosa. Quando vi ha acchiappato non vi lascia liberi così facilmente, non vi lascia affatto liberi, diventate schiavi del Signore. Non siamo mai schiavi del nemico, sì, che questo è importante. Per cui Claretta, tu non devi pretendere niente.
No, nel senso una delle aspettative, ho sbagliato il termine, delle aspettative, magari ti aspetti, non so, dal marito, da un figlio, una determinata cosa, e magari chiedi, insomma, di avere un certo comportamento, e poi magari dici, ma in fondo io questa cosa poi l'ho vissuta, io riuscirei a fare questa cosa che chiedo magari a mio figlio, a mio marito. Ecco, questo era il discorso che mi interrogavo.
Sì, sì, fai bene interrogare, perché non chiedergli cose che non riesci a fare.
Infatti questo passo del Vangelo mi ha colpito, ecco, si vede che ci devo lavorare sopra, ce n'è bisogno. quando qualcosa ci colpisce, secondo me, è proprio per noi.
Sì, sì.
Come a volte, una sì. volta che ti dico, ma Signore, ma come ci si fa a santificarla? Da che parte uno
ci si lascia santificare a Lui.
Infatti,
ti santifichi da solo.
E dopo la risposta, cioè la risposta, mi è arrivato questo pensiero in testa, che è quello del Vangelo, che il Signore dice, chi mi ama osservi la mia parola, cioè la mette in pratica, osservi la mia parola, allora il Padre vi amerà e noi verremo a voi e prenderemo dimora presso di voi. Quindi è Lui che ci santifica, è Lui che... Noi facendo gli spazi in noi, Lui entra in noi, ci santifica e Lui ti dà gloria al Padre in noi. Ecco.
Sì.
E quando vengono quando mi vengono questi pensieri che concordano, che sono parole del Vangelo, sono proprio contenti, che allora è proprio la parola che viene dal Signore.
Certo, perché la parola ti conferma.
Che viene da Lui.
Ma Lui stesso, a parte quando magari cioè, scherza, come dicevamo prima, però tante volte quando magari chiedevo qualcosa così, quante volte risponde con la parola, e questa cosa ti dà una sicurezza molto più grande che se ti dicesse sì sì o no, no. Non so come, adesso mi viene in mente quando una volta tanto tempo fa che ero alle preoccupazioni, me ne faccio anch'io, e gli ho detto, Signore, ma non, mica mi molli, Non è che a un certo punto ti distrai e mi molli, però. E Lui mi ha risposto, non si addormenta il custode di Israele. E poi questa risposta mi è piaciuta tanto, no? Perché mi ha risposto con la parola di Dio, no? Che era tanto di più, ho sentito tanto di più che se mi avesse detto no, no, stai tranquilla, così, no? Non si addormenta il custode di Israele. Tantissime volte ci risponde così, citando la parola. E questo è una conferma, è un conforto, è una sicurezza, certo.
Se non c'è altro da chiedere, non so come.
Non so, mi sembra che la dose non sia stata piccola.
Non
è colpa mia.
Ci sarà la possibilità di rivederti qui a Bologna.
Se il Signore vuole, anche voi volete, penso di sì. E allora che ne dite se ci salutiamo con un bel Padre Nostro? Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Chiediamo al Signore, con l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, che ci renda testimoni del suo amore e della sua misericordia e ci custodisca nella divina volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Grazie, cari fratelli e sorelle. Grazie.